Bene, riprendiamo i nostri lavori interrotti per qualche minuto. Adesso invitiamo la dottoressa Eleonora Della Valle, dirigente della Sovrintendenza Archivistica della Sicilia, direttore dell'Archivio di Stato di Palermo, che ci parlerà dei documenti di epoca normanna conservati all'Archivio di Stato di Palermo. E siamo molto ansiosi di apprendere appunto in che cosa consistono. Grazie.
Grazie, buonasera a tutti. Quindi sono molto lieta di essere qui e di poter partecipare e dare il mio contributo a questo importante convegno che ci permette di conoscere un'epoca così importante della storia della nostra Sicilia ed una personalità di così grande rilievo che ci ha lasciato una grande eredità culturale. Quindi è importante conoscere, e la conoscenza è, diciamo, il presupposto fondamentale, la base da cui può iniziare un'opera quindi di individuazione dei beni del nostro patrimonio, in questo caso archivistico, e tramite un'attenta opera ci può permettere di assicurare la tutela, la salvaguardia, la protezione e la valorizzazione e la fruizione dei beni, quindi in questo caso archivistici, proprio perché questo primo incontro, questo primo convegno è dedicato anche qui con mio piacere alle fonti archivistiche, sono le fonti di cui io mi occupo in qualità quindi di sovrintendente archivistico per la Sicilia e direttore dell'Archivio di Stato di Palermo. Ecco, vorrei dire un accennare, semplicemente dire qualcosa per quanto riguarda la sovrintendenza archivistica, che è un ufficio che dipende dal Ministero per i beni culturali, cioè non è un ufficio regionale, proprio perché gli archivi sono riserva di legge statale per quanto riguarda la tutela. E quindi noi svolgiamo la nostra attività, al di là dell'attività di conservazione all'interno dell'Archivio di Stato di Palermo, di cui ne parlerò tra breve, abbiamo un'attività che è ispettiva, ma non solo di tutela, ma anche di valorizzazione finalizzata alla fruizione dei nostri beni, per cui c'è tanto lavoro. Ecco, e devo elogiare particolarmente il lavoro fatto quindi dall'archivista di questa diocesi. Veramente ho visto l'archivio, un lavoro eccezionale, e con immenso piacere che vedo un archivio così organizzato. Pertanto in seguito faremo una visita magari dedicata e valutare la possibilità di emettere la dichiarazione di particolare importanza, ma questa è una cosa che magari vedremo in seguito, naturalmente d'accordo con la diocesi, col vescovo e con tutti, ecco, questo è semplicemente un accenno. Quindi ritornando un pochino alle fonti, le fonti archivistiche sono fonti un po', io direi, sui generis e particolari rispetto ad altre fonti di beni culturali. Prima di tutto per il supporto pergamenaceo, cartaceo ancora più fragile, quindi la difficoltà quindi a conservarli nel tempo, non solo per deperibilità del supporto, ma pensiamo ai secoli passati, alle difficoltà, all'incuria oppure alle calamità naturali. D'altronde vorrei dire sui beni culturali che sono beni particolari, che hanno proprie caratteristiche, hanno un'ambivalenza giuridica e culturale insieme. Non vorrei dire solo giuridica per il passato e culturale, anche se la valenza culturale è stata acquisita in tempi recenti, in tempi moderni, per cui in passato i documenti venivano conservati proprio perché dimostravano un titolo, e noi abbiamo già visto quanti documenti ci sono relativi a privilegi, a diritti, e allora avevano questa funzione che era quella giuridica, di tutela quindi della proprietà, della documentazione, dei diritti e così via. Oggi come oggi, quindi, ma già acquisita in epoca moderna, la valenza culturale, quella per cui oggi noi siamo qui, di salvare il nostro patrimonio che è immenso e che ha bisogno di tanto lavoro anche da parte nostra. Gli archivi di Stato, vorrei dire un'altra cosa, che questi, quindi i documenti, la difficoltà quindi dei documenti di poterli anche decifrare a volte, per cui l'impatto non è immediato come per altri beni culturali, la fruizione non è immediata, per cui a volte per il documento ci vuole magari una preparazione paleografica, diplomatistica, ma questo non deve allontanarci dal documento, anzi può essere un motivo di maggiore interesse per acquisire maggiore conoscenza, per cui la conoscenza, diciamo che partiamo da lì, tutti noi vogliamo approfondire e conoscere il nostro patrimonio. Il valore culturale dei documenti acquisito di recente, gli archivi di Stato rispetto ai beni, cioè i beni ecclesiastici conservati, sono stati conservati per secoli dalla Chiesa, ecco, e dai monasteri, e qui dobbiamo ringraziare in particolare la Chiesa e i monasteri che da un millennio hanno conservato il patrimonio forse più antico e ricco che noi abbiamo, prima di tutto. Gli archivi di Stato, ufficio quindi di Ricolo Archistato di Palermo, che è un ufficio che ha tante fonti importantissime, direi è di recente istituzione. Recente cosa vuol dire? In tempi moderni, non recente adesso. Cioè l'archivio di Stato, gli archivi di Stato nascono nei regni preunitari, uno dei primi fu quello di Firenze, insomma, siamo nel periodo fine Settecento. L'archivio di Stato di Palermo nasce con un dispaccio dell'11 febbraio 1814 e poi comincia a funzionare nel 1826 proprio in una delle sedi attuali, la sede detta della Catena, quindi un monastero dei Padri Teatini, ecco. Conserva documentazione per fini culturali di pubblica fruizione. Ora, naturalmente questo mio, ho detto un po' di notizie generali sugli archivi, per quanto riguarda invece la documentazione normanna, è fra la documentazione più antica che noi abbiamo. All'Archivio di Stato di Palermo si conserva il documento in carta più antico d'Europa, questo probabilmente lo sapete un po' tutti, di carta, certo, il documento in carta più antico d'Europa, che magari poi vi farò vedere quando farò vedere un piccolo, alcune immagini dei documenti che abbiamo, però vorrei dire un po' qualcos'altro. Per quanto riguarda quindi la data di produzione dei documenti e quella di redazione dei documenti e documenti che magari ti riferiscono ad un dato periodo storico. Qua parlo un po' da archivista, nel senso che ci sono i documenti prodotti nel periodo normanno. I documenti pubblici vengono prodotti da una cancelleria, la cancelleria è l'ufficio pubblico, laddove gli atti dei sovrani venivano redatti, venivano autenticati e poi venivano emanati. Gli studi sulla cancelleria normanna, insomma, sono diffusi, molti studiosi hanno fatto studi più o meno approfonditi. È una cancelleria che naturalmente non ha grandi precedenti a cui ispirarsi, è un regno recente, un regno quindi nuovo, e quindi la cancelleria è un po' rispecchia un poco quello che è la struttura, la struttura amministrativa del regno, anche perché è un regno che ha un'etnia molto varia, hanno già accennato precedentemente. La presenza di etnie diverse, musulmane, arabe, greche, latine, ecco, senza dubbio, i normanni hanno latinizzato, senz'altro, naturalmente non con azioni di forza, questo è chiaro che non l'hanno fatto, ma non sono io qui in questo momento a parlare o a dire più o meno. Mi voglio semplicemente limitare a dire che in questo periodo, nel periodo proprio normanno di redazione dei documenti, ci sono documenti prodotti in greco, in arabo e in latino. La maggior parte dei documenti in latino sono dei transunti. Significa quindi che c'è la necessità di trascrivere in latino ciò che per necessità è magari scritto in altre lingue. Possiamo dire che anche in periodo normanno il documento veniva scritto nella lingua del destinatario in genere, Che significa? Significa che veniva chiesto al sovrano tramite una petizione la richiesta di produrre il documento in quella lingua. E quindi questo significa che ci sono popolazioni diverse, ceppi diversi che vivono e che si esprimono anche in lingue diverse, perché sono di tradizioni diverse, di culture diverse, a volte di religioni diverse, e quindi c'è questa varietà di documenti in lingue diverse. Poi abbiamo altri documenti successivi, noi in questo caso oggi è la giornata di Ruggero II più che altro, quindi io magari ho cercato di individuare dei documenti che si riferiscono o al periodo storico dei Normanni, e qui magari poi in seguito li farò vedere, oppure che sono stati prodotti successivamente, quindi cancellerie successive, scritture diverse, e poi magari potrete vedere qualcosa, ma che storicamente ci lasciano tracce importanti di quel momento storico. Forse non so se qua sono stata chiara, ma magari ripeterò un pochino quello che ho detto. Allora, a Palermo, quindi, la maggior parte dei documenti più antichi, non sono moltissimi, ma non sono moltissimi perché è nella normalità questo. Cioè i documenti dell'undicesimo e dodicesimo secolo non possono essere seriali come i documenti dei secoli successivi, per le molteplici ragioni, una delle quali forse ve l'ho detta, per la fragilità del supporto pergamenaceo, ma non solo, perché le scritture, la diffusione della scrittura è minore rispetto ai secoli successivi, quindi le motivazioni sono diverse. Noi in archivio abbiamo circa 200 documenti che si riferiscono a quel periodo storico e si riferiscono non solo al periodo storico, ma sono stati prodotti, quindi redatti in quel periodo storico. La maggior parte di questa documentazione proviene, quindi in archivio di Stato di Palermo, proviene dalla soppressione delle corporazioni religiose soppresse. La soppressione è la legge del 6 luglio 1866, che sicuramente voi sapete, ecco, che la maggior parte dei documenti di alcuni monasteri si trovarono magari per decenni un po' sistemati disordinatamente negli uffici finanziari. Forse la cosa per voi è strana, ma è stata così, cioè questa è la pura realtà. Qui a Palermo abbiamo più di 6.000 pergamene provenienti dalle corporazioni, circa 2.500 provengono proprio da Messina, perché per caso a Messina furono lasciate fino al 1877 presso il Ministero delle Finanze, e poi da lì il sovrintendente di Palermo li portò a Palermo e sono rimaste fin qui, sono rimaste fino adesso qui, cioè non sono mai state restituite all'archivio di Stato di Messina, ma questo insomma non ha un'importanza relativa. Ora, fra queste corporazioni, e non solo fra le corporazioni, perché faremo ulteriori indagini anche per capire come il fondo, quindi il tabulario di Cefalù, si trovi a Palermo, se è legato alla soppressione delle corporazioni religiose, perché da appunti che io ho trovato nella redazione dell'inventario risulta che proprio questo materiale documentario si trovasse in grave disordine presso i rami diritti diversi che erano uffici finanziari di Palermo. Questa è una cosa che poi magari in futuro indagheremo meglio per renderci conto, ecco, e per saperlo, però è chiaro che negli archivi di Stato si trova gran parte di documentazione che è stata salvata, e quando un documento entra in archivio di Stato è un documento demaniale, ecco. Quindi magari poi vi farò vedere la documentazione, non so, volete magari vi faccio vedere qualcosa, forse è meglio, e magari ripetiamo, allora vediamo un attimo se riesco. Io vorrei cominciare, vediamo se trovo. Forse c'è bisogno di qualcuno. No, altrimenti vi faccio vedere, magari non in ordine. Allora, vi faccio vedere come vengono più facili. Allora, vi faccio vedere prima il documento di Adelasia, che naturalmente non fa parte del tabulario di Cefalù, perché qua vi sto facendo vedere dei documenti che si trovano a Palermo, all'Archivio di Stato, e che si riferiscono a questo periodo storico. Mentre il Rollus Rubeus è un documento che si riferisce alla chiesa di Cefalù, ma è stato redatto in epoca successiva, magari lo vedremo dopo. Ecco, allora, certamente questo non è un documento bello da vedere. Ah, chiedo scusa. Allora, cioè, questo è il mandato di Adelasia, un documento famoso, magari che suscita la curiosità di tutti, perché è il documento in carta più antico d'Europa, scritto in arabo e in greco, e in realtà sono dei frammenti, non è bello da vedere, però è importante. È un documento che è stato restaurato dal Centro di Legatori e Restauro degli Archivi di Stato di Roma nel 1995. E si trovava in condizioni veramente disperate, nel senso che era un documento in carta piegato e incollato su una pergamena, per cui il lavoro è stato pazzesco, con grave difficoltà, per uno dei centri che è uno dei migliori in Europa per il restauro. Il mandato è un ordine di protezione di Adelasia che dà ai monaci del monastero di San Filippo di Demenna o Fragalà. E poi vediamo un piccolo punto rosso, che è il sigillo pendente in cera rossa, il sigillo che è stato un sigillo anzi impresso in cera rossa, che è un piccolo frammento rimasto. Allora, faccio vedere altri documenti, magari qualcuno. Ah, ecco, questo documento è di Anacleto, l'antipapa in realtà, però è un documento che fa parte del tabulario di Cefalù. Quindi vedete un po' la scrittura molto accurata, le lettere capitali del primo rigo, piuttosto decorate, e poi alla fine, cioè in fondo, la rota e il bene valete, che sono delle caratteristiche tipiche delle bolle papali di quel periodo, anche se siamo in presenza di un antipapa, però la storia ci ha lasciato questo documento, è importante come documento, c'è la firma quindi dell'antipapa e poi quella dei presbiteri, cardinali eccetera qui giù, ma forse voi riuscite appena a vederlo, quindi non voglio soffermarmi magari nei particolari. Allora, ecco questo sì. Questo è un documento, un transunto, quindi il transunto è molto diffuso in latino, quindi di documenti che erano scritti in arabo e in greco. Il fatto che dei transunti, e questo transunto proprio Ruggero, Ruggero II, quindi il sovrano, delimita i confini della diocesi di Cefalù. Quindi è un documento importante, documenti magari restaurati, sempre che fanno parte del tabulario di Cefalù. Poi vi farò vedere anche il libro rosso. Questo è un altro transunto, sempre periodo quindi di Ruggero, quindi siamo con la cancelleria del periodo normanno e proprio di Ruggero II. Anche qui quindi si riconoscono dei privilegi, in particolare privilegi importanti, quali ad esempio per le navi della chiesa di Cefalù, perché possano andare fino ad Amalfi senza pagare nessun diritto nel porto di Cefalù né altrove. Questo è importante perché è uno di quei documenti, è un mandato bilingue, voi vedete la prima parte in latino, la seconda in greco, quindi anche molto importante, che riguarda delle concessioni fatte dal re Ruggero, e anche questo si rifà a... quindi un mandato greco-latino di Goffredo di Moac, che era un camerario e maestro della Doana de Segretis, destinati ai portulani di Sicilia, di Calabria e di Salerno, con il quale veniva ordinato che, in conformità alla concessione fatta dal re Ruggero, si accordasse libera uscita come entrata nei porti alle barche della chiesa di Cefalù, senza dazio o diritto di ancoraggio. Beh, io sto andando un po' così, poi...
Dottoressa, se fosse possibile vedere questo libro rosso che lei ha avuto la cortesia...
Volevo farvi vedere, prima vi faccio vedere il libro rosso.
Di farci vedere allora, quando siamo venuti a trovarla.
Devo dirvi una cosa, che il libro rosso è verde. Voi resterete sbalorditi, ma è verde. Infatti, allora, che significa? Allora, il libro rosso è quei famosi libri iurium o cartulari o codici che venivano trascritti dal XII-XIII secolo in poi, perché venivano trascritti documenti importanti a testimonianza quindi di concessioni, di prerogative, di privilegi accordati. È una diffusione notevole che si ha in questo periodo. Quindi il periodo è successivo, però fa molto riferimento a privilegi, a concessioni di Ruggero II. Aspettate un attimo che lo prendo subito. Allora, andiamo indietro, che ora qua non so la quadra ovviamente. Allora, ecco, il libro è verde perché molto spesso si chiamano libri rossi, ma anche altrove davano il nome libro verde in base non solo alla coperta esterna, perché la coperta esterna è successiva. All'interno troveremo qualcosa di rosso nelle scritture, in alcuni nomi, magari se io ho il tempo di farvi vedere qualche foglio, qualche pagina. Quindi all'interno è in pergamena, sono 120 carte. Di queste 120 carte, numerata dalla numero 4, quindi fino alla 117. Ora vi farò vedere l'intitolazione, vado alla seconda immagine, che è successiva comunque. Ecco, vedete questa intitolazione, privilegi, io qua leggo poco perché è molto piccolo, vediamo se riesco ad aprirla oppure a girarla, no. Quindi privilegia ecclesie cefalusitane a diversis regi bus et imperatori bus concessa recollecta ed in hoc volume quindi allora. In poche parole, questa scrittura è successiva, successiva al periodo in cui è stato redatto, il periodo quando è stato redatto è stato fra il 1329 e il 30. Il vescovo di Cefalù di quel periodo diede incarico ad un notaio. In particolare è importante che sia stato redatto da un notaio, perché non è una trascrizione semplice, è una trascrizione autenticata. Significa che ogni documento veniva certificato. Una cosa non è certificata in questo volume: la storia del naufragio. Infatti si parla di un racconto. È stato accennato alla storia del naufragio, anche in questo libro si trova. Io non ho forse il tempo di farvi vedere a che punto sia. Però, ecco, il naufragio inizia proprio dalla fine di questa seconda carta che voi vedete, ma c'è scritto legitur, diversamente da come tutti gli altri diplomi, privilegi, mandati, sono autenticati da notaio, da giudice a contratto e dalle firme dei sottoscrittori. Quindi, per quanto siano redatti in epoche successive, in secoli successivi, hanno rilevanza e valore storico certificato, perché le copie possono essere anche copie semplici, in questo caso sono copie notarili, quindi sono autentiche.
Dottoressa, le devo chiedere se possiamo concludere così.
Ha ragione,
e poi avremo sicuramente
ragione,
opportunità.
Lo capisco.
Sì, questo sicuramente andremo a visitare,
cioè,
l'archivio di Stato di Palermo.
Proprio da parlare a lungo, perché sintetizzare a volte in poche parole delle situazioni, oppure anche il tipo di scrittura, il tipo di lingua, oppure anche la stessa cancelleria, che dalla cancelleria greca, dove c'era la figura del protonotaro, passa poi alla cancelleria latina, dove la figura è quella del cancelliere, e insomma sono magari discorsi molto tecnici. Quindi noi abbiamo una piccola parte di documenti che riguardano Cefalù, la chiesa di Cefalù. Abbiamo anche tantissimi altri documenti di altre chiese, di altri periodi, sono in archivio, però sono a disposizione di tutti. Sono documenti che sono stati studiati, anzi, proprio nel codice, nel cartulario, chiamiamolo così, di Cefalù, ci sono molte postille di altri che hanno studiato, di scritture successive. Ci sono documenti importantissimi, insieme a documenti privati di minore importanza, però sempre notevole testimonianza storica. Io non so se devo chiudere, chiudo, perché le cose sono molto lunghe.
La ringraziamo.
Mi dispiace, volevo essere più sintetica, però avrei voluto essere più sintetica, però a volte i discorsi sono tecnici, ho cercato di non usare un linguaggio tecnico, però quindi non ho potuto parlare della scrittura, della cancelleria, però mi rendo conto che in questo momento c'è da sensibilizzare, da far conoscere ad un pubblico più vasto. Questo è il fine di questo convegno, una prima conoscenza. Certo. E questo ringrazio moltissimo gli organizzatori, e veramente ho trovato un archivio di una grande rilevanza che merita un elogio al Vescovo e al responsabile che ha fatto un lavoro veramente encomiabile. Questo voglio dire. Grazie.
Ringraziamo la dottoressa Della Valle, la inviteremo sicuramente in futuro ad approfondire questa nostra conoscenza, che oggi chiaramente è limitata a pochi minuti. Invitiamo l'architetto Angelo Pettineo, studioso e autore